sì. E vorrei partire con una, foto. Chi di voi ha mai, visto il David di Michelangelo? Mi sposto perché
vi lascio qualche secondo a guardare questo capolavoro, non c'è niente da dire. Dal vivo, chi è che è stato a Firenze? Ok, state le mani, quindi più o meno i boomers e i baby boomers l'hanno visto tutti. La Gen Z l'ha visto soltanto online, ma questa è la realtà.
Questo capolavoro, lascialo pure lì, eh. Ok, vabbè, diciamo che la foto di destra dovevo metterci un pallino blu, pallino nero, ma come faccio a cancellare l'arte? Allora, una cosa che lascia questa immagine, lasciò interdetti anche gli scultori dell'epoca, fu la perfezione di questo capolavoro. Non era il primo che si cimentava a fare in particolar modo una figura come quella di Davide, c'era anche il Davide di Donatello, insomma c'era altri autori, ma quando videro questa cosa fu una cosa, tutti ammisero che in fin dei conti Michelangelo era davvero toccato da Dio in qualche modo nel fare quello. Aveva già fatto a Roma tutto quello che aveva fatto, ma a Firenze si aspettavano grandi cose. E quando nel 1504, con un evento pubblico straordinario, fu un evento perché si aspettavano, arrivato da Roma, sapevano che stava facendo un qualcosa e decisero di fare un evento pubblico in cui tutta la cittadinanza era invitata alla, come dire, allo svelamento di questa opera. E quindi c'era un'atmosfera carica. Ci mise 4 anni circa, dal 1501 alla fine del 1504, per fare questa opera. Quando fu svelata, ovviamente, la reazione fu una reazione estasiata di fronte a tanta meraviglia. E si dice, non so se è vero, o se sono i secoli dopo che hanno raccontato questa cosa, si dice che qualcuno chiese a Michelangelo come era possibile tirare fuori da un pezzo di marmo una cosa di cotanta bellezza. La risposta di Michelangelo, non so se fu quella, ma ci piace pensare che fu quella: semplicemente ho tolto il marmo in eccesso dal capolavoro che c'era in quel pezzo di pietra. Ricordiamoci questa cosa. Semplicemente ho tolto tutto il marmo in eccesso perché fosse manifestato il capolavoro che era nascosto dentro il marmo. Non credo l'abbia detta, ma se l'ha detta, era un genio. Anche umile. Non era umile, però vabbè. Cancelliamo l'immagine. Perché il brano che leggeremo, si puoi togliere, il brano che leggeremo oggi e che guarderemo adesso ci porta avanti di un paio di capitoli nel libro di Malachia. E il libro di Malachia, come dicevamo, è il libro che chiude un'era e ne apre un'altra. È l'ultima parola che Dio lascia al popolo, ad un popolo apatico, ad un popolo che si era scoraggiato, ad un popolo che si era seduto, ad un popolo che aveva perso di vista il concetto, il senso delle cose di Dio, aveva messo in discussione l'amore di Dio e quindi aveva perso anche l'entusiasmo che produce quell'amore che è motivazione e che rende la fede cristiana una fede militante. Non una fede che accetta e basta, ma una fede militante, che combatte, agisce, si muove e risponde all'amore. E il libro di Malachia, poiché è la chiusura di un'epoca e l'apertura di un'altra, in proporzione al testo scritto, parla del Messia tantissime volte. Ogni brano della Bibbia in realtà è ombra delle cose che dovevano accadere. E Gesù lo puoi trovare nascosto nei brani dell'Antico Testamento. Basta soltanto avere il coraggio, la forza, l'attenzione e la pazienza di entrarci in quei brani. Ma alcuni brani parlano proprio di quello. Ed è chiaro. E l'annuncio della buona notizia che Dio stava mandando qualcuno per restaurare la condizione del popolo è un annuncio sorprendente. E viene dato, anticipato, da una domanda, dall'ennesima questione che c'è fra Dio e il popolo. Al capitolo 2, al versetto 17, c'è un'altra disputa che viene fatta. Voi stancate il Signore con le vostre parole, eppure dite: in che modo lo stanchiamo? Quando dite: chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di lui. O quando dite: dov'è il Dio di giustizia? Ora, Dio non ha più fatto l'oracolo iniziale, l'annuncio che mette la pietra sulla quale costruire tutto, il fondamento dell'amore, ma usa un termine abbastanza pesante. Voi stancate il Signore. Non è il peggior termine che dirà, poi ne dirà un altro ancora. È un crescendo di fatica di Dio nello stare dietro e rincorrere questo popolo che costantemente si lamenta. Voi stancate il Signore con le vostre parole e neanche ve ne accorgete. Il vostro continuo lamento produce in me stanchezza. Non fastidio, stanchezza, che è diversa. Quando dite: chiunque fa il male è gradito al Signore, ed evidentemente è il riferimento agli edomiti intorno a loro, odiosi, ribelli contro Dio e il suo popolo, che gioiscono del male, eppure questi sembrano più felici di me. Chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di lui. Certo che ci vuole un bel coraggio a fare un'affermazione del genere. Adesso, dire chiunque fa il male è gradito al Signore vuol dire che veramente hai capito poco di quello che Dio ha fatto. E dov'è il Dio di giustizia? E per rispondere a queste domande, Dio prende il popolo nel capitolo 3 e lo porta in due luoghi, abbastanza comuni all'epoca. Lo porta in una fornace in cui si purifica il metallo, che siano metalli preziosi o cui si batte il ferro, e lo porta in riva a un fiumiciattolo dove c'è una massaia, una lavandaia che lava i panni. È come se Dio prende il popolo e li porta in questi luoghi comuni, abituali per loro. Una fornace in cui si purifica l'oro e in riva un fiume nel quale una lavandaia ad una fonte di acqua corrente fredda strofina con veemenza e forza usando sapone che probabilmente contiene una gran quantità di soda caustica dei vestiti e che poi lascia asciugare al sole. Chi di voi non ha una asciugatrice in casa? Un po' di persone hanno l'asciugatrice. Quanto è bella l'asciugatrice? Ma non tanto perché asciuga in fretta, ma perché quando ti asciughi la faccia con un asciugamano che non è stato steso al sole, hai l'impressione di non usare carta vetrata per asciugarti la faccia.
E poi non stiri,
vabbè, ma questo è... non c'entra con malattia, però. Però, per risparmiare corrente elettrica, d'estate, almeno noi, stendiamo fuori gli asciugamani. E io ho il terrore di asciugarmi la faccia con quegli asciugamani, che sono lavati con ammorbidenti, con cose, insomma, anche adeguate al cotone. O sarà la poca qualità del cotone degli asciugamani, o sarà la poca qualità, o semplicemente non siamo più abituati, ma mi sembra a volte di essere come Renato Pozzetto, ragazzo di campagna, quando deve asciugarsi la faccia con, chi se lo ricorda, i boomer, baby boomer, che si ricordano il figlio ragazzo di campagna che si asciuga la faccia con questo asciugamano che praticamente è ferro puro, che si passa. In più, per rendere un po' morbide, perché lì non si parla di asciugamani, qui erano i vestiti che la donna lavava e che dovevano essere indossati sulla pelle nuda. Avete presente filo spinato che ti metti addosso? Per renderli più morbidi, quelle lavandaie prendevano dei bastoni che una volta sui vestiti asciugati battevano il bastone sui vestiti per renderli più vestibili, che non fosse un pezzo di armatura che tu ti mettevi su. Queste sono le immagini. Porta il popolo ad una fornace e porta il popolo in riva a un fiume dove una donna sta lavando con la potassa e battendo sui vestiti per rispondere alla domanda: dov'è il Dio di giustizia? Stordente. Ancora. Mi piace così tanto la parola di Dio perché non ti lascia mai, mai, mai una volta sicuro che dirà certe cose. Ma ogni volta che tu dici, ok, adesso Dio parla di giustizia, mi parlerà di qualcosa di dolce, di positivo. Boom! Una massaia che picchia sulle cose e una fornace lì, nel quale l'oro viene purificato al caldo, a gradazioni assolute. Sono immagini stridenti e fastidiose. E io amo questo Dio stridente e fastidioso, perché mi sveglia dal mio torpore, perché non è accomodante. Ma quanto non è bello un Dio che noi non possiamo gestire? Quanto ci piace gestire Dio secondo l'ordine che noi ci diamo su cosa sia l'amore e cosa sia la giustizia, e Dio invece ribalta tutto e ci racconta cos'è l'amore e ci dice che la giustizia la si trova in una fornace e in un posto dove scorre l'acqua e una lavandaia lava. Già questo mi intriga. Già questo mi dice, qua c'è qualcosa di grosso sotto. Per favore, non fermatevi mai alla superficie delle cose. Per favore, non diamo Dio per scontato. Oh, per piacere, mamma mia, che fastidio dare Dio per scontato. Voi mi stancate. Voi mi stancate con le vostre impressioni sulla giustizia, dove è il Dio di giustizia. Ma dai, davvero, siamo ancora qui. Sto parafrasando, E c'è di più. Vieni, vieni, ti prendo per mano. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Che bella immagine. Dov'è il Dio di giustizia? Aspetta un momento. Occhio che quando arriva te la mostrerà lui che cos'è la giustizia. Ecco, io mando avanti a voi il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Certo, ci è messo quasi 400 anni ad arrivare. Il popolo era dovuto aspettare. Ha creato l'attesa. Che bella questa attesa. Frustrante, angosciante. Nel momento peggiore, sotto il dominio di Roma, una voce che grida dal deserto dice: preparate la strada che sta arrivando. Dopo 400 anni di silenzio, un uomo un po' matto che va in riva a un fiume, di nuovo un fiume, lì dove rimanda dietro. Ma quanto non è buono Dio in questi dettagli a ricordarci? Io ve l'avevo detto, andate a un fiume. Lì dove c'è la lavandaia che batte, e mentre magari la lavandaia batte, c'era Giovanni Battista che diceva: la scure è posta in fondo agli alberi, il fuoco sta arrivando. Colui che battezza con spirito sta per venire, siate pronti. Il messaggero che Malachia vi ha promesso, sta arrivando. Oh, arriverà il Dio di giustizia. L'angelo del patto che voi desiderate entrerà nel suo tempio. Pochi lo aspettavano. Probabilmente qui si sta riferendo alle parole che Simeone disse quando Gesù entrò nel Tempio, quando salì a Gerusalemme per essere presentato. Lui che aspettava la restaurazione di Israele, quando vide la mamma col bambino, finalmente posso morire, perché ho visto la giustizia di Dio, quella proclamata da Malachia, da Isaia. L'ho vista. E non è data dal fatto che Dio sembra assente nei confronti delle circostanze, ma data dal fatto che colui che comincerà a fare un'opera in noi, un'opera di restaurazione, che comincerà a tirare via del marmo dalla nostra vita per presentare il capolavoro che ha in mente per noi. Questa è la giustizia di Dio, che non ha niente a che fare con le cose intorno, ma a che fare con l'opera di purificazione che Dio ha intenzione di fare nella tua vita. Perché quando entrerà nel suo tempio, chi potrà resistere? Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli, infatti, è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno sacrifici di lode al Signore. Dov'è il Dio di giustizia? Oh, non è certo rappresentato nelle cose intorno a noi che non vanno. Ma quanto siamo stupidi, piccoli, meschini a pensare che il nostro Dio si accontenti della giustizia intorno. Oh, verrà il momento, e lo dice, verrà il momento in cui la giustizia apparirà, eh? Ma intanto comincia a parlare a te. Intanto comincia a fare la sua opera di giustizia nel tuo cuore. Sono immagini forti, stridenti. Quegli uomini avevano perso il senso delle cose che erano importanti al cuore di Dio: l'adorazione e l'obbedienza. In questi termini, l'adorazione e l'obbedienza. E l'adorazione non è semplicemente andare in chiesa a cantare quattro canzoni. Quella è l'apice dell'adorazione. Io credo che loro due non vivano il momento dell'adorazione come la performance di fronte alla domenica mattina, ma l'adorazione è la costruzione di un rapporto settimanale con il Dio del quale mi fido, che ha lavorato in questa settimana nel mio cuore, che ha tirato via un pezzettino di marmo di qua, un pezzettino di marmo di là, e allora posso presentarmi davanti alla comunità, raccontare le grandi cose che Dio ha fatto e che la comunità cresca insieme per incontrare il nostro Signore, che è il Dio di giustizia, che forse non ti libera dagli edomiti intorno a te, ma ti libera dal peccato che ancora facilmente ti avvolge e ti fa inciampare. Questa è la giustizia di Dio. E quanto stanchiamo Dio con le nostre pretese di giustizia. Sei davvero giusto, Dio? Se tu fossi giusto, allora questo non sarebbe così, questo non sarebbe cos'ha. Quando verrai, Dio di giustizia? Ma lo sai che sono già venuto, sono entrato nel Tempio, sono andato a morire sulla croce. E sono già arrivato. E se tu non hai ancora capito quello, torna al capitolo 1. Riprendi Malachia, riparti dal capitolo 1 e poi ci troviamo al capitolo 3. E parliamo di cos'è giustizia. La risposta di Dio alla domanda è di mandare suo figlio a morire per noi. Ti domandi dov'è la giustizia di Dio? Guarda il Golgota e la sua opera. Guarda la tomba vuota e la sua opera. Guarda le parole che Dio dice, che ho questa fiducia, che colui che ha cominciato un'opera buona in te la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Vuoi sapere dov'è la giustizia di Dio? È quell'opera che Dio ha scelto di fare nella tua vita per mostrare a tutti, per svelare il mistero del capolavoro che tu sei agli occhi di Dio. Oh, venga questa giustizia, che venga questa giustizia che mi libera dalla schiavitù, dalla paura, dall'oppressione, dalla dipendenza di quel peccato che così facilmente mi avvolge e mi fa inciampare. Che io smetta di guardare le cose intorno a me, ma che fissi lo sguardo, sto facendo una parafrasi di Ebrei 12, ma che fissi lo sguardo su colui che crea la fede, la rende perfetta, facendo un'opera di giustizia nella mia vita. Oh, che Dio mi porti davvero lì dove si purifica l'oro e l'argento. Che Dio mi porti davvero in un luogo dove devo essere lavato con la potassa. Che mi porti in un luogo dove devo essere battuto per essere morbido. Oh Signore, fai quest'opera di giustizia in me. Dov'è il Dio di giustizia? Ma la vedi l'opera di Dio che fa in te? E così dovremmo guardare quelli intorno a noi, Dei capolavori che si svelano di poco per volte, non degli schifi di roccia che non si capisce bene cosa sia. Riconosci l'opera di Dio nella tua vita. Riconosci che le cose che apparentemente sono potassa e crogiuolo sono ciò che ti rendono quello che sei. Ma che meraviglia che il Dio degli eserciti, che ci ama di un amore infinito e lo crediamo e decidiamo che è vero, ci conduce in un luogo che ci fa male, ma è quello che produce la giustizia di Dio nella nostra vita. Spogliatevi dal vecchio, rivestitevi della giustizia di Dio, che è l'opera che lo Spirito Santo fa nella vita di ogni suo figlio. E io ringrazio Dio che non si stanca di me, che non si stanca delle mie pretese di giustizia umana. Attenzione, non sto dicendo che non ci deve essere giustizia umana, non sto dicendo che non dobbiamo vivere e proclamare la giustizia. La Chiesa per troppo tempo è stata zitta di fronte all'ingiustizia del mondo. La Chiesa, che è fatta da uomini giusti, dovrebbe proclamare la giustizia, combattere contro l'ingiustizia. Questo è sicuro, è il mandato. Proclamando il Vangelo e la giustizia che egli porta. Cioè le vite liberate da tutte le scorie del peccato. La cosa più difficile, che neanche Giosuè riuscì a fare in 24 anni di conquista della terra promessa, fu liberare il popolo dagli idoli che si erano portati dall'Egitto. Porca di una miseria. Capitolo 24. Quanto a me e la mia casa serviremo l'Eterno. Fa l'ultimo discorso. 120 anni questo, 120 anni. Era cresciuto in schiavitù ed era morto in libertà. Era uno dei due che era cresciuto nella schiavitù, aveva visto il Mar Rosso, il deserto, e il Giordano, e Gerico, e tutto il resto. E dice al popolo, alla nuova generazione, non a quella che era morta nel deserto, perché vabbè, quelli sono morti tutti, ma dice alla nuova generazione, togliete di mezzo a voi gli idoli che ancora avete tenuto in questi 24 anni. Oh santa pace, ma non siamo così anche noi. Ma ti prego Dio, se sei davvero giusto, fai in modo che nella mia vita tutto quello che mi sono portato dal vecchio non ci sia più. Questa è la preghiera che io voglio fare.
Questa è la preghiera che ci scuote dal torpore, che ci cambia la prospettiva delle cose intorno. Ma che dice? Dio, se mi devi portare nel crogiuolo, se mi devi portare lì dove c'è il fiume che scorre e essere lavato dalla matassa, ma fallo, perché quando hai finito quella cosa lì, il capolavoro verrà svelato. Questa è la giustizia di Dio. E io la voglio che sia compiuta. Compila, ti prego, compila, Dio. Per l'amore che mi dai, per l'amore che mi, del quale mi hai reso parte, perché sono figlio, non, ti prego, non stancarti di quelle mie piccole pretese di giustizia. Non stancarti delle mie scemenze che vado a dire a destra e a manca che sei ingiusto perché i malvagi prosperano. Oh santa pace, ma vai un po' nel tempio e aspetta Cristo e vedrai che cos'è giustizia davvero. Guarda la vita trasformata del fratello a fianco te. Guarda l'opera che io faccio nella vita di quelli intorno. Per questo esiste la comunità e la Chiesa. Sennò che se la Chiesa non è l'esposizione della giustizia di Dio adempiuta nelle vite degli uomini, ma che cos'è la Chiesa allora? È un club? Ma allora vai a giocare a bridge, ma vai a fare, ma fai quello che vuoi, ma non andare in chiesa se non è per mostrare la giustizia di Dio adempiuta nella tua vita, che ti ha portato sì in quel fiume, che ti ha portato in quella fornace. Ma cavolo, quando è svelata quella roba lì è un capolavoro, eh? E da questo vedranno che siete i miei discepoli. Quando la giustizia di Dio adempiuta in voi produrrà frutti, il frutto dello Spirito, di cui il primo è l'amore, ma allora verranno a voi e diranno: dov'è il Dio di giustizia? Oh mamma mia, guarda il Golgota. Guarda questo Gesù, che non è un pirletti cresciuto 2000 anni fa, che non è un grande uomo e un grande profeta, che non è un rivoluzionario, che non è una figura mitologica, è il figlio di Dio sceso in terra che ha avuto un impatto nella mia vita. Allora, l'offerta di Giuda, versetto 4, l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come negli anni passati. Io mi accosterò a voi per giudicare e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli idolatri, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me, dice il Signore. Ecco l'opera della giustizia di Dio, che chi è purificato, lavato nel crogiuolo e battuto dalla soda caustica, ha smesso di essere così. E questa fa la differenza. Questo rende onore alla giustizia di Dio, che non c'è nessuno che giura il falso. Che bello poter sapere che io guardo in faccia una persona e quella persona è vera e reale. E se non c'è nel popolo di Dio questa cosa, ma dove pensiamo di trovarla fuori? Che io posso guardare onestamente, in trasparenza, quell'altro e so che la sua parola sarà parola di verità. Non ci sono ferite più grandi che mi sono state inferte se non da quelli della Chiesa. Ma sapete perché? Perché mi fidavo ciecamente. Contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario. Ah, l'onestà. L'onestà. Contro quelli che opprimono la vedova e l'orfano. Quelli che fanno parte della giustizia di Dio sono quelli che accolgono la vedova e l'orfano. Che fanno torto allo straniero, non hanno timore di me. In un mondo, in un tempo in cui si parla di inclusività, si parla di accoglienza, le nostre chiese dovrebbero essere il luogo nel quale la giustizia di Dio regna sovrana e nel quale l'orfano, la vedova, lo straniero trovano il luogo in cui il Dio giusto li accoglie. Il che non vuol dire, essere d'accordo con tutto, ma vuol dire imparare a raccontare la giustizia di Dio in un modo che le persone possano sentirla su di sé. Poiché io, Signore, non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete stati ancora consumati. Io credo che le parole che dirà Giovanni alla fine delle sue lettere, che la nostra speranza è che il regno di giustizia sarà manifestato. Tutti aspettiamo, spero che lo aspettiamo, il regno di giustizia, che tutti aspettiamo questo re che viene, che tutti viviamo nell'attesa spasmodica di vedere il Figlio di Dio tornare e che finalmente la giustizia sia piantata su questo pianeta e che sia piantata in tutta la sua portata. E noi, quelli che hanno vissuto la giustizia prima, sì che possiamo essere ambasciatori della giustizia che viene. E chiunque ha questa speranza si purifica come egli è puro. Quindi io ringrazio Dio per aver risposto alla domanda: dov'è il Dio di giustizia? La verità è che tu sei un capolavoro in divenire. Non lo sei diventato perché sei particolarmente bravo. Poiché io non cambio, non siete ancora stati distrutti a casa di Giacobbe, e gliela ricorda, ho scelto voi. Io ho scelto di amarvi, e ognuno di voi che ha Cristo nel suo cuore, in cui abita la presenza dello Spirito di Dio, è un capolavoro in divenire. E allora grazie Dio, per tutte le volte che mi porti in una fornace o in riva a un fiume, perché vuoi togliere un pezzettino ancora di tutto quel marmo che evita e impedisce di essere il capolavoro manifestato che tu hai in mente per me. Io credo che quando una persona entra in chiesa è come se entrasse al Louvre. Dovunque ti giri, capolavori di portata mondiale. E senza pagare il biglietto. Questa è la Chiesa. E tu ne sei parte. E ti prego di credere alle parole che Dio disse a Geremia e a Ezechiele. Ecco il patto che farò in quei giorni con il mio popolo. Io li purificherò, metterò dentro di loro uno spirito nuovo e farò in modo che loro camminino secondo le mie prescrizioni. Io toglierò il cuore di pietra e metterò un cuore di carne, e su quel cuore io scriverò le mie leggi e farò in modo che loro camminino secondo quello che io voglio. E allora si vedrà la differenza che c'è fra un non credente che si aspetta una giustizia legata all'intorno e il credente, il figlio di Dio, che è egli stesso giustizia rappresentata di Dio in quello che dice e in quello che fa. Oh, voglia pure essere questa la Chiesa di Dio. Perché io sono stufo di vedere pezzi di marmo, quando invece dovrei vedere capolavori. Allora sì, Gesù, vieni, entra nel tuo tempio, fa quello che devi fare, ripulisci tutto. Giovanni capitolo 3. Fatti una cordicella di sfè, pum, svuota tutto, che lo zelo per la tua casa mi consumi. Poiché tu abiti qua, questo zelo mi consuma, purifica questa casa. Portami nel crogiolo, portami in riva al fiume, fa quello che devi fare. Ma accidenti, mostra questo capolavoro che sono. Sono stufo di vedere discepoli che non sono capolavori e che soprattutto si lamentano che Dio non li ama e che Dio non è giusto.
siamo molto di più. Amen.